Ciao a tutti e benvenuti al Science to Muscle Podcast. Questo è l'episodio numero 7, il solo podcast numero 6. E oggi ho selezionato un pochino di domande che ho ricevuto negli ultimi tempi su Instagram, sono 10. Cercherò di dare una risposta un pochino più dettagliata di quella che ho dato sulle storie. Ovviamente, come sapete, Instagram non è propriamente la piattaforma, insomma, per fare divulgazione. Sicuramente negli ultimi tempi, insomma, con il fatto di poter gestire le storie con questi Q&A, magari le didascalie dei post, ci sono persone che continuano la didascalia del post nei commenti, c'è comunque possibilità di andare a fondo nel dettaglio su alcune cose. Ciò nonostante, continuo a pensare che non sia propriamente la piattaforma per rispondere in modo approfondito a certe domande, senza contare che comunque non è nata per questo, no? Instagram è nata per postare foto, per postare degli snapshot della propria vita, non per rispondere a domande, magari anche con un approccio abbastanza scientifico sull'allenamento e nutrizione. Ciò nonostante, in un certo senso permette una maggiore interazione rispetto ad altri social, questo è indubbio, rispetto magari a YouTube, rispetto allo stesso Facebook, che non so se avete notato, ma almeno per quanto mi riguarda è andato un pochino in disuso. Forse il social network del momento è Instagram, insomma di un momento abbastanza lungo, visto che lo è forse da un bel po' di tempo, e quindi in generale comunque permette una buona interazione. Ormai quasi tutte le figure tipo la mia prevalgono, insomma, su Instagram piuttosto che su altre piattaforme. Ad ogni modo, insomma, a me il podcast continua a essere un qualcosa che piace e permette magari, ecco, di andare un pochino più a fondo su alcune cose. Detto ciò, allora, la prima domanda è, non ricordo i nomi, non mi sono segnato i nomi di chi me l'ha fatta, però se state ascoltando e avete fatto questa domanda, ci tengo a ringraziarvi per l'interazione, insomma, che mi mostrate, soprattutto ultimamente è sicuramente aumentata su Instagram, quindi vi ringrazio per le domande interessanti che mi fate. Ho cercato di selezionarne alcune, le altre non le ho dimenticate, le ho salvate sulle storie in evidenza, tra l'altro trovate delle risposte non troppo concise, insomma, dove ho cercato comunque di andare un po' a fondo, e le trovate tutte salvate nella storia in evidenza se vi interessasse, insomma, andare a leggerle. E quelle che non qui non risponderò oggi, cercherò di rispondere, insomma, in un episodio futuro. Allora, prima domanda: ricomposizione corporea nei neofiti per quanto tempo? Intanto, che cosa si intende per ricomposizione corporea? Generalmente si parla di ricomposizione in un approccio in cui si mantiene il peso corporeo, quindi si sta a mantenimento calorico, e si cerca di progredire, di migliorare muscolarmente, concentrandoci sul lavoro in palestra con i pesi e con il lavoro cardiovascolare. Quindi è un mix di queste tre componenti: c'è del lavoro cardiovascolare, c'è del lavoro contro resistenza, c'è un mantenimento calorico. Il mix di queste tre cose, come queste vengono, sì, vanno a interlacciare tra loro, permette un miglioramento fisico. Ora, questo è a livello pratico uno degli approcci che utilizzo più spesso con i clienti, perché la maggior parte delle persone non ricerca un fine estetico estremo, e per estremo intendo il maggior risultato nel minor tempo possibile. Molto spesso la componente principale di una programmazione è la longevità, l'aderenza, e non necessariamente l'ottimalità. Quello che voglio dire è che a volte si programma anche un apporto calorico, si programma un lavoro in palestra con l'idea che questo deve permettere di intraprendere un percorso mediamente lungo, in cui non si ha fretta di ottenere risultati, ma non si attraversano delle fasi che sono estremamente difficili da aderire. Questo ovviamente non è il contesto di chi si allena per il bodybuilding o comunque per uno sport estetico, qualsiasi sia la categoria, perché ovviamente in quei casi si tratta di uno sport e c'è quindi una competizione, c'è un evento e generalmente, insomma, ci si vuole preparare nel minor tempo possibile. Quindi c'è la variabile tempo, la variabile che è un vincolo, anzi, in alcuni casi, e che non permette non di perdere tempo, ma di spendere più del necessario in alcune fasi. Quindi nella ricomposizione, diciamo che non c'è fretta, la utilizzo con molte delle persone che seguo, e questo permette comunque anche di adattarsi al proprio stile di vita e non il viceversa. A volte l'allenamento diventa quasi una necessità porta insomma alla necessità di dover cambiare magari delle abitudini o delle altre cose, ed è più la propria vita personale che deve adattarsi all'allenamento piuttosto che viceversa. Quindi è naturale che questo sia un approccio che secondo me trova applicazione con quella che in inglese si indica come general population, quindi persone che non si allenano per sport di estetica o per sport di forza o per sport di gruppo, per esempio, di squadra. Quindi questo è quello che si intende per ricomposizione. La domanda è se su neofiti, e per neofiti insomma si intendono le persone che hanno appena iniziato ad allenarsi, può funzionare, se per quanto tempo. Anzi, probabilmente nella domanda si sottintende che funzioni, è più un quesito sul quanto a lungo può funzionare. La risposta in realtà è sempre, nel senso che la ricomposizione si basa sul fatto che progredire in palestra e nel lavoro cardiovascolare porta degli adattamenti fisici e fisiologici che richiedono tipicamente di aumentare la massa muscolare o di diventare più efficienti con la massa muscolare che si ha a disposizione. Questo nel tempo porta, mantenendo il proprio peso corporeo, a un effetto proprio di ricomposizione, perché se aumenta la massa muscolare e il peso rimane lo stesso, ragionevolmente stiamo perdendo grasso. Questo è il concetto che c'è dietro alla ricomposizione corporea. E quindi la domanda forse si può tradurre nel: è possibile migliorare muscolarmente a mantenimento calorico? Perché se questo è possibile, per definizione, come conseguenza abbiamo che la ricomposizione può funzionare a oltranza, in un certo senso. La domanda è sì, perché i meccanismi con cui ci si adatta muscolarmente sono indipendenti dall'apporto calorico in sé, sono più dipendenti da fattori periferici e, come piace solitamente dire, ambientali, nel senso che se c'è ci sono dei segnali che o comunque dei meccanismi che innescano dei segnali di crescita muscolare, dei segnali anabolici, di costruzione di tessuto, miglioramento del tessuto, che vengono generalmente dati dall'allenamento, e allo stesso tempo c'è il materiale, c'è la disponibilità proteica per rispondere a queste richieste e a questi segnali, quindi le proteine, i meccanismi procedono senza intoppi, senza problemi. Capite bene che questo è indipendente dal... non ho parlato di calorie. Perché però si sente spesso dire che in surplus calorico questo è più semplice? Beh, perché un surplus calorico ovviamente ci mette in delle condizioni di recupero e di resa durante l'allenamento, di prestazione più efficienti, migliori, e questo ha per conseguenza naturale il fatto che uno riesca a migliorare muscolarmente in modo più semplice. Quindi è naturale che è naturale anche a livello logico che in surplus calorico ci si possa aspettare dei miglioramenti maggiori. Tra l'altro, quello che succede durante una fase di cut è che ci sono questi segnali, che in genere si parla di sintesi, il discorso dell'MPS, della sintesi proteica, ci sono questi segnali, ma d'altra parte ci sono anche gli segnali di breakdown, quindi dei segnali in un certo senso negativi, che invece sono incrementati dal deficit calorico, soprattutto se questo è prolungato nel tempo. Nel caso della normocalorica, quindi della ricomposizione, questi segnali sono mitigati perché ovviamente siamo a mantenimento calorico, quindi non ci sono i segnali catabolici che ci sono in deficit, ci sono dei segnali anabolici che sono dati dall'allenamento. Ovviamente il bilancio di quella che è la disponibilità proteica e quindi il bilancio tra sintesi e breakdown ci porta, se questo è positivo, a un miglioramento del tessuto, della massa magra nel tempo. Quello che sappiamo, diciamo, nella pratica è che questo ovviamente richiede un pochino più di tempo rispetto a prendere peso in massa, è un pochino più semplice. Quindi se ricercate un risultato estremo, questo è il mio consiglio di alternare le fasi di massa e cut. E se non avete fretta di ottenere certi risultati estetici e per voi è anche più semplice e più naturale stare a mantenimento calorico, mantenere il peso, non vedere la bilancia cambiare, ma vedere il vostro fisico cambiare magari un pochino più lentamente di quello che potreste aspettarvi durante una fase di massa, il mio consiglio è di lavorare in ricomposizione. Vi ripeto, è una delle cose che utilizzo di più con i clienti. Non alterno fasi di massa e cut con tutti, solo con chi ricerca appunto dei risultati di un certo tipo estremi, E in generale le fasi di cut le utilizzo ovviamente con le persone che devono inizialmente, preliminarmente, dimagrire. Ma una volta che sono dimagriti, in genere non lavoro impostando le fasi di massa, a meno che non me lo chiedano espressamente e non vogliono un certo tipo di risultato. E in tutto questo c'è da considerare anche un aspetto psicologico. Alternare delle fasi di massa e cut, delle fasi dell'anno in cui ci si vede meglio, delle fasi molto brevi, e delle fasi dell'anno in cui ci si vede peggio, molto lunghe, per molte persone non è semplice, che è il motivo per cui poi non molte persone hanno successo ovviamente nello sport del bodybuilding, perché purtroppo l'aspetto psicologico è un fattore molto spesso determinante. Questo per rispondere al discorso della ricomposizione, quindi in breve la risposta è assolutamente sì, ci si può lavorare per quanto tempo si vuole in ricomposizione, ovviamente bisogna avere la pazienza di aspettare che i risultati arrivino. Una piccola nota, di cui magari pubblicherò, posterò qualcosa sul sito, è che è uscito proprio di recente un paper di Helms, forse mi sembra anche Yumeiragi ha collaborato, comunque di Helms è sicuramente uno degli autori, che magari è un nome che conoscete già, su un paper in cui cercano di esplorare proprio questa domanda, se è non proprio questa domanda, ma diciamo qualcosa di legato a questo, se è necessario un surplus calorico per migliorare muscolarmente, insomma per aumentare la massa magra. È un paper che ho già salvato su Mendeley e ho intenzione di leggerlo al più presto, e vi farò magari sapere quali sono le conclusioni di questo. Credo che sia un review di ricerca o una meta-analisi, non ricordo dal titolo, comunque è uscito veramente di recente. Poi la seconda domanda, e mi segno un attimo il timestamp così anche per più facile per voi poi skippare eventualmente cose che non vi interessano. E la seconda domanda è: che cosa ne penso del front squat come esercizio per migliorare i quadricipiti? E questa me l'ha fatta un ragazzo che in realtà ricordo, Daniele, è un ragazzo che poi tra l'altro conosco di persona, che ha guardato una diretta che ho fatto qualche giorno fa su dei discorsi, facevo dei discorsi di biomeccanica e spiegavo come alcuni esercizi sono a predominanza per i quadricipiti, anche parlavo dell'importanza della leg extension, che, piccolo spoiler, è la prossima domanda, e quindi mi chiedeva insomma che cosa ne penso del front squat. Allora, io del front squat penso che è un esercizio fantastico, l'unico problema che eventualmente mi viene in mente sul front squat è che è un pochino più difficile del back. In generale, siccome è un esercizio che comunque ho sperimentato nel tempo, sì, l'ho fatto ovviamente su me stesso e l'ho fatto anche su alcuni clienti, e che in generale presenta qualche piccola difficoltà in più rispetto al back. E la posizione ovviamente del bilanciere che preme comunque sulle spalle e sul collo ad alcuni dà fastidio. Ci sono ovviamente diverse modalità, me ne vengono in mente tre in particolare per afferrare il bilanciere. La prima è il cross grip, quindi a braccia incrociate. La seconda è la presa clean, che viene ovviamente dal weightlifting, e la terza è una presa clean in cui però praticamente si utilizzano le cinghie da stacchi e il senso dell'utilizzo delle cinghie è per ridurre le richieste di flessibilità del polso, che è fondamentalmente uno dei problemi principali di questo esercizio, che se non si ha abbastanza flessibilità del polso, che ovviamente viene iperesteso per mantenere la presa clean, non per la presa cross, può dar fastidio insomma poi durante l'esecuzione del movimento. È tra l'altro importante in quella presa insomma mantenere i gomiti alti per non piegarsi in avanti. Il front è un esercizio in cui rispetto al back il busto rimane molto più verticale, e proprio questo a livello biomeccanico permette di spostare di più il focus sui quadricipiti, perché stando più verticali con il busto e mantenendo ovviamente il centro di massa sul centropiede, il bacino è più vicino al centro di massa mentre le ginocchia sono più lontane, quindi è naturale che il braccio del momento che si crea alle ginocchia è maggiore, e di conseguenza il momento sulle ginocchia, e di conseguenza che cosa estende le ginocchia, quali sono i muscoli che estendono le ginocchia, i quadricipiti, e quindi aumenta il lavoro degli stessi. Quindi esercizio fantastico per chi lo sa eseguire, che è un po' una risposta che si potrebbe dare alla maggior parte degli esercizi multiarticolari diciamo liberi. E se sapete eseguire sia il back che il front, forse per un discorso di ipertrofia farei più spesso il front che il back. A parità di comodità nell'esecuzione del movimento e a parità di tecnica e di capacità di esecuzione, probabilmente preferirei il front. L'altra difficoltà che ho incontrato personalmente nel front è quando si arriva a carichi importanti. Ed è sempre un pochino data dalla tipologia di presa. Io non mi sono mai trovato bene con la cross, ho sempre fatto la presa clean, però ricordo che forse il mio best è 120 di squat per 6 o per 5, e sinceramente quando sono arrivato a quel peso ho notato delle grosse difficoltà nel mantenere la posizione, nel mantenere la presa e parecchio stress sui polsi. Quindi fondamentalmente tutto si riconduce a quanta flessibilità avete sui polsi e anche la vostra capacità magari di utilizzare altre prese, prese alternative. Un ragazzo pochi giorni fa mi faceva notare magari di fare al multipower, che è un'alternativa, spero che non abbiate nulla contro il multipower, e diciamo che nel multipower l'ho provato, anche questo l'ho provato, perché ovviamente mi piace provare le cose per potergli dare un giudizio, e sinceramente ho trovato scomodo diciamo la partenza, quindi lo sganciare e il bilanciere dal multipower e la rotazione, perché sia nella presa clean che nella presa cross è un pochino scomodo. Per il resto ovviamente il movimento è guidato, quindi diciamo abbiamo un piano di movimento in meno rispetto al bilanciere libero, però allo stesso tempo c'è sempre questa scomodità, insomma, data dalla presa e in questo caso dalla partenza. Poi la successiva domanda è legata, si ricollega anche a questa, ed è sulla leg extension, e mi chiedono se la leg extension che cosa penso della leg extension monopodalica. Che cosa penso? Penso che è un ottimo esercizio, e per svariati motivi. In quella diretta, tra l'altro, parlavo anche di questo e cercavo di sottolineare magari degli aspetti che a volte sono passano inosservati, delle differenze, non necessariamente delle cose per cui è meglio la leg extension rispetto a altro, è diverso, ok? Quindi il messaggio che voglio che passi è che i movimenti sono differenti tra loro, ok? A meno che non prendete delle varianti che sono molto molto simili, ma anche in quel caso, per esempio, se prendiamo il front al multipower, il front libero, non è che uno sia necessariamente meglio dell'altro, sono diversi e possiamo decidere di utilizzarli entrambi e variarli nel tempo, apprezzando quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di uno e dell'altro. Stessa cosa vale per la leg extension. La leg extension è ovviamente un movimento estremamente diverso anche visivamente, no? Rispetto a uno squat. Le differenze però magari che passano inosservate sono innanzitutto che le limitazioni articolari o i requisiti, se vogliamo, di mobilità articolare che ha lo squat ovviamente non ci sono nella leg extension. In uno squat, tralasciando diciamo l'upper, le richieste che abbiamo sono di dorsiflessione della caviglia e di mobilità dell'anca, quindi capacità di flettere l'anca e capacità di anche abdurre ed extrarotare l'anca, il punto più basso. Ovviamente poi a seconda di qual è la stanza che scegliamo di utilizzare. Però in generale ci sono delle richieste che sono delle richieste fisiche che sono di natura strutturale. C'è un bell'articolo sul sito di Dean Somerset, che non, se non lo conoscete è un esperto di mobilità canadese, a pari di Tony Gentilcore, che è un'altra persona. Tra l'altro loro due fanno un corso insieme che si chiama The Shoulder Hip Blueprint, che è un bellissimo corso che io ho visto l'anno scorso e ho acquistato anche la nuova versione che loro hanno fatto, insomma, che ho tra le cose da guardare il prima possibile. È un corso che vi consiglio perché è estremamente estremamente utile se lavorate soprattutto a contatto con i clienti, perché passano da quello che è l'assessment iniziale, la valutazione fisica, che non significa sottoporre il cliente a delle lastre e farlo sentire poco mobile o farlo sentire fargli sentire che ha delle restrizioni e degli impedimenti fisici. Ci tengo a sottolinearlo questo perché l'assessment deve, a livello psicologico, non deve far percepire al cliente che è impossibilitato a fare alcune cose, ma deve essere percepito come una maggior comprensione di quelle che sono le sue capacità motorie al fine di strutturare il programma nel miglior modo possibile e di cucirglielo addosso. Quindi se lavorate con i clienti, siccome mi permetto di condividere con voi questo aspetto, visto che ho avuto la possibilità di farlo per un po' di tempo, non fate mai percepire alla persona che avete davanti che ha delle restrizioni o che non può fare certe cose, perché ad esempio lo squat è uno di quei movimenti che ha dei requisiti fisici, e ci arriviamo tra un secondo, però dire a una persona non potrai fare uno squat, oppure il tuo squat è brutto, oppure non hai mobilità per fare squat, è qualcosa che mette il cliente in una condizione secondo me negativa, perché gli fa percepire come se non potesse, no, come se non può fare un movimento che magari gli piace pure. Piuttosto magari potete dirgli che viste le proporzioni che ha, vista la mobilità che ha al momento, potete magari lavorare su delle varianti di squat che gli permettono di rendere al meglio e che sono più efficienti per la sua struttura fisica. Questo è già un modo di porre una scelta in termini di esercizio in modo differente e anche più gentile verso il cliente. Fatta questa piccola parentesi, insomma, quali sono i requisiti fisici? Beh, sicuramente abbiamo necessità, come dicevo, di mobilità sulla caviglia e dell'anca, e queste due cose non sono dei requisiti che in un certo senso dei requisiti per eseguire una leg extension che possono limitare delle persone, no? Praticamente tutti possono eseguire la leg extension. E questo è già qualcosa di importante, perché ci vuole un secondo per spiegare una leg extension, ci vuole probabilmente 5 minuti per spiegare uno squat, però diverse sedute per imparare a farlo in modo efficiente. Quindi intanto se pensate il punto di spinta che avete, il punto di contatto in cui imprimete forza per muovere la resistenza, è praticamente sulla fine tibia, sul collo del piede, a seconda di quanto in basso lo mettete. Il mio consiglio è di metterlo sulla fine della tibia, diciamo un pochino più alto della caviglia, o inizio tibia, a seconda dei punti di vista. In questo modo praticamente avete completamente messo fuori discussione la caviglia, ok? Non partecipa in nessun modo. Ad esempio, io ho al momento un ragazzo che sta riprendendo a fare lo squat, ha ripreso a fare lo squat da poco, però abbiamo per tempo evitato di farlo perché ha avuto un problema tendineo sulla caviglia, e indovinate qual era l'esercizio per i quadricipiti che poteva fare senza nessun fastidio? La leg extension, ok? Quindi intanto questo è un aspetto che non rende la leg extension un esercizio migliore degli altri, lo rende diverso e sicuramente più applicabile in alcuni contesti, ed è importante comunque apprezzare le diversità degli esercizi e imparare a utilizzarli in base al contesto. Il mio consiglio è sempre quello di non scartare nessuno strumento che avete a disposizione per ottenere un risultato fisico o estetico. Immaginate di avere una cassetta degli attrezzi, avete tantissimi attrezzi, ognuno è diverso, ok? Quindi non potete utilizzare un cacciavite come un martello e probabilmente non ottenete lo stesso risultato, ma a seconda del contesto uno potrebbe essere meglio dell'altro, ok? In modo analogo vale per gli esercizi. Ne avete tanti a disposizione, imparate ad apprezzarli tutti quanti per quello che di positivo possono portarvi in base al caso, e poi utilizzateli con criterio a seconda della situazione. Quindi la leg extension non ha richieste sulla caviglia, che è già qualcosa di importante. La seconda cosa è che non ha richieste sulle anche, state praticamente seduti, non c'è movimento alle anche, e se non un pochino di movimento che ovviamente vi richiede di stabilizzarvi e di tenervi al sedile, cosa che continuo a non capire, perché chi produce leg extension non ci attacca anche una cinta in modo tale che uno si possa legare e rimanere attaccato col sedere. Ho messo proprio oggi una storia simile sul leg curl, ci sono dei leg curl, e il leg curl seduto in particolare è un esercizio in cui dopo un po' uno inizia a essere tirato via dal sedile, basterebbe metterci una cinta e si risolverebbe il problema. Mi domando come mai chi produce macchinari non ci pensa, chissà. Comunque non ci sono nemmeno richieste sulle anche. L'altro aspetto è più legato a discorsi muscolari, perché il retto femorale, che è l'unico, diciamo, del comparto dei quadricipiti che è biarticolare, quindi attraversa due articolazioni e quindi svolge due ruoli, è il modo in cui lo portate in massima contrazione è flettendo l'anca e estendendo il ginocchio. Pensate a tutti i movimenti che fate per i quadricipiti, in quale esercizio avete tensione sui quadricipiti e allo stesso tempo avete il retto femorale in massima contrazione. Praticamente in nessuno. Perché in tutti gli esercizi in cui avete il bilanciere sulle spalle o comunque un macchinario sulle spalle, che siano hack squat, front squat, back squat, quello che volete, presse, avete... Anzi, sulla pressa il discorso è leggermente diverso e ci arrivo fra un secondo. Diciamo, in tutte le varianti di squat, quando avete i quadricipiti, quando avete il ginocchio in estensione, avete però anche l'anca in estensione, ok? Non avete quindi il mix di estensione del ginocchio e flessione dell'anca che porta il retto femorale in massima contrazione. Quindi intanto questo è un aspetto a volte trascurato della leg extension, che lo rende in qualche modo unico. Ora si potrebbe dare l'argomentazione della pressa, ok? Nella pressa, a seconda di quale pressa utilizzate, in particolare quelle orizzontali, vi portano comunque quando estendete il ginocchio avete comunque le anche in flessione, no? In genere di circa 90 gradi a seconda di come è posizionato il sedile. Ora, però, quello che argomentavo proprio sull'altra storia è che intanto c'è la differenza che qui il punto di applicazione è sul piede e non sopra la caviglia, no? A differenza della leg extension. Quindi avete comunque queste richieste di dorsiflessione sul piede, sulla caviglia. E l'altro aspetto che ovviamente non va trascurato è a livello di biomeccanica. Nel momento in cui avete i quadricipiti in massima contrazione, nella leg extension, avete anche la massima tensione. Perché questo? Perché se pensate alla linea di tirata del macchinario rispetto al piede, è praticamente semicircolare, no? Quindi nel momento in cui possiamo immaginare che nel momento in cui muoviamo la gamba e stendiamo il ginocchio, la linea di tirata è più o meno sempre perpendicolare alla tibia. Okay, che è data dalla carrucola, insomma, dal macchinario. A questa però c'è da aggiungere la forza di gravità, perché ovviamente oltre a questo c'è la forza di gravità, che mentre nel punto di partenza in basso potete immaginare che la forza di gravità è parallela alla tibia, nel momento in cui iniziate a estendere il ginocchio e portare la tibia in alto, ovviamente c'è un angolo tra forza di gravità e tibia, che è di 90 gradi, è perpendicolare quando avete, o circa, o grosso modo di 90 gradi, quando avete il ginocchio in massima estensione. Okay? Questo significa che quello è il punto in cui avete la massima tensione esterna, perché è la somma della forza di gravità e della resistenza data dal macchinario. Si potrebbe rendere più complicato il discorso, però è difficile farlo con un formato audio, dipende comunque dalla linea di tirata del macchinario. E tecnica, diciamo, io ho semplificato, ci tengo a precisarlo perché magari c'è qualche fisico che mi ascolta e dice, e pensa che sto dicendo ovviamente una cosa errata. E effettivamente ho semplificato il discorso, e il modo in cui l'ho semplificato è supponendo che la linea di tirata del macchinario sia sempre perpendicolare alla tibia. Non è esattamente così, però, perché uno potrebbe andare a considerare, diciamo, è perpendicolare in partenza probabilmente e poi inizia a chiudersi l'angolo di tirata. Allo stesso tempo però avete un certo tipo di tensione che è dato dal macchinario, bisognerebbe anche vedere il tipo di resistenza che fornisce e altre cose. Si può complicare un pochino il discorso. Grosso modo comunque anche a livello pratico provate a estendere il ginocchio nella leg extension, dov'è che avete più difficoltà nel punto più in alto. Okay? Qual è il punto che fate più fatica a reggere? Qual è il punto su cui iniziate a faticare di più nelle ultime ripetizioni? Nel punto più alto, no? Quindi è ragionevole pensare che è lì che avete la massima tensione. Quindi questo è differente dalla pressa. Okay? Nella pressa in realtà quando avete il ginocchio in massima estensione ci potete stare anche mezz'ora, okay? Perché praticamente avete le articolazioni bloccate, il ginocchio estese e è il motivo per cui si vedono fare tante leg press a range di movimento super limitato, perché quella porzione del movimento è quella dove potete caricare di più e avete la minima resistenza esterna. Questo per dire che ci sono queste tre grosse differenze della leg extension che lo rendono di nuovo un movimento diverso dagli altri per i quadricipiti, non migliore o peggiore, semplicemente diverso, e quindi secondo me, essendo in qualche modo unico, è qualcosa che non dovrebbe mancare all'interno di una programmazione. Prossima domanda è riguardante la French press, fastidi ai gomiti della French press e possibili soluzioni. Allora, questa domanda casca a pennello perché sono uno di quelli che ha fastidi a fare la French press, ok? French press bilanciere soprattutto mi crea grossi fastidi ai gomiti, quindi vi posso dire anche per esperienza personale quali sono le cose con cui ho girato il problema. Intanto, di recente ho postato una variante di French press al cavo basso, schiena a terra, che tra l'altro ho visto fare da un ragazzo su Instagram che seguo, che si chiama Nick Glove. Tra l'altro è enorme e ha dei carichi spropositati per essere uno che fa bodybuilding. E gli ho visto fare questa variante, in sostanza, diciamo, anche qui è la differenza nell'angolo di tirata, okay? E soprattutto e anche se lo fate per esempio con la corda, è la mobilità che avete a livello di la libertà di movimento, anzi, che avete a livello dei polsi. Perché, diciamo, la French press quello che fa è che forza delle posizioni che non sono naturali per tutti. Dipende da quanto avete larghe le spalle, dipende da che flessibilità avete sui polsi. Se ci pensate, diciamo, la French press, se a seconda se la eseguite con bilanciere dritto, bilanciere e Z, ad ogni modo, in entrambi i casi vi forza il polso in una certa posizione. Nel caso di un bilanciere dritto, per esempio, state in estrema pronazione e un mix di pronazione e flessione del gomito per alcuni è fastidioso. Potete semplicemente provare, per capire il motivo, potete provare a corpo libero a pronare, quindi pensate Se mettete la mano sulla scrivania, per esempio, quella è la pronazione, che è col palmo sulla scrivania. Provate a pronare più che potete e nel frattempo a flettere il braccio e vedete a che angolo riuscite a tenere il polso, okay? Che angolo di pronazione. Ora immaginate di avere un bilanciere in mano, un bilanciere dritto, quel bilanciere dritto ovviamente vi forza in un angolo di pronazione in cui il palmo è completamente rivolto in avanti. Se non riuscite ad andare in quell'angolo di pronazione, indovinate che cosa succede durante il movimento, in qualche modo compensate andando a prendere quei gradi mancanti da qualche altra parte. E in genere spalla e gomito sono ovviamente le articolazioni successive, e quello che succede è che ovviamente andate a prendere movimento da altre parti. Riguardo a questo, una piccola parentesi che mi ricorda un concetto, è quello di joint by joint approach, che è dovuto a Mike Boyle e Gray Cook. Gray Cook credo che sia il fondatore dell'FMS, Functional Movement System, mentre Mike Boyle che è praticamente una certificazione, e Mike Boyle invece è un preparatore americano molto conosciuto nell'ambito sportivo. Insomma, sono due che hanno coniato questo joint by joint approach, che è un approccio al movimento che va a considerare articolazione su articolazione. In genere quello che loro dicono, è che poi in realtà è anche abbastanza realistico, è che se ci pensate le articolazioni hanno delle richieste di stabilità e mobilità alternate. Quindi se pensate a un movimento come per esempio può essere uno squat, e partiamo dalla caviglia, sulla caviglia vi serve mobilità, il ginocchio vi offre stabilità, non è che avete grossa mobilità sul ginocchio, anca di nuovo mobilità, zona lombare stabilità, zona toracica mobilità e così via. E potete applicare questo approccio anche a altri movimenti. Vabbè, vi volevo citare giusto questa cosa perché magari vi interessa. Tra l'altro Mike Boyle, per chi è interessato a aspetti sportivi, ha scritto anche un libro, anzi due libri credo, sull'approccio all'allenamento funzionale per lo sport, così se vi interessa. Tornando alla French Press, quello che vi dicevo quindi è che vi forza in questa posizione di pronazione. L'altra posizione in cui vi forza è, se pensate alla posizione della French Press, è di extra rotazione. Il modo per pensare a questo è: partite con le mani, con i gomiti a 90 gradi, i palmi rivolti uno verso l'altro, okay? Questa è più o meno la posizione della French Press, ovviamente senza piegare e portare i palmi verso il basso. So che è un pochino difficile seguire con l'audio, però provo a fare quanto di meglio riesco a fare. E ovviamente questa è una posizione che l'intrarotazione, come ce la vede, l'intrarotazione è se ruotate ovviamente ancora di più il braccio verso l'interno, come se aveste un gesso, okay? Il modo in cui uno tiene il braccio quando ha il gesso attaccato al corpo, quella è l'intrarotazione. Più lo ruotate verso l'esterno, più andate in extrarotazione. Quindi nella French Press c'è comunque una componente di extrarotazione che dovete cercare di tenere. Quindi c'è un mix di cose che sono in genere una flessione di 90 gradi circa del braccio, a seconda di quanto dell'omero, a seconda di come vi posizionate, con che angolo utilizzate la panca, extrarotazione, pronazione dell'avambraccio. C'è questo mix di richieste fisiche. In generale non tutti riescono a soddisfare queste richieste fisiche, e come sempre il vostro corpo, quando non ha fisicamente certe capacità e volete comunque eseguire un movimento, trova il modo di farlo, quindi compensa in qualche modo. Questo è il motivo per cui poi uno ha fastidio ai gomiti o alle spalle nella French Press, e basterebbe un assessment di se stessi a corpo libero per capire se è in grado di portare il corpo in quelle posizioni e soprattutto farlo sotto sovraccarico. E per quanto riguarda le soluzioni che vi posso dire sono innanzitutto di trovare una variante che vi permetta un pochino più di libertà. Ad esempio, perché la French Press con la corda al cavo? Perché non ha questa richiesta di pronazione, ma invece è stata in presa neutra, okay? Quindi intanto avete eliminato una delle richieste. L'altra cosa è di eseguirlo, per esempio, eventualmente se avete difficoltà con l'extra rotazione, potete provare con cavo singolo, perché avete il braccio in leggera intrarotazione. Potete semplicemente chiudere il braccio più verso l'interno e tirare con un cavo singolo e lavorare in rotazione. Quindi in generale la soluzione, secondo me, in questi movimenti qua che forzano certe posizioni è di rendere libere queste posizioni, ok? E di lasciare al vostro corpo modo di trovare le condizioni più solidali per eseguire il gesto. Altre soluzioni, che se proprio volete seguire la French Press per esempio col bilanciere, è di provare magari a fare delle eccentriche più controllate, provare angoli diversi della panca, quindi magari può essere un problema la flessione del braccio, quindi magari fare una French Press su inclinata che ovviamente richiede delle flessioni, una flessione dell'omero maggiore, potrebbe crearvi problemi, magari una in piano su leggera declinata potrebbe invece essere più solidale. Potreste provare i manubri invece che il bilanciere, e quindi eliminate la componente di pronazione dell'avambraccio. Insomma, ci sono delle soluzioni che potete provare. Il concetto è comunque in genere sempre quello di ricreare quella libertà che invece il movimento vi ha tolto, okay? Il bilanciere vi ha tolto. Poi l'altra domanda è di questa non ricordo chi me l'ha fatta, sinceramente, perché me l'hanno fatta un po' di tempo fa. Ad ogni modo mi domandano se la cintura serve o se ne può fare a meno. La risposta, come spesso succede, dipende dall'obiettivo. E in genere il mio approccio alla cintura al momento è di utilizzarla in alcuni movimenti e non in altri. Il modo in cui ragiono è di non utilizzarla nei movimenti in cui voglio migliorare i lombari. Okay? Ora, i lombari ovviamente sono un muscolo che in genere si lavora in isometria, un po' come gli addominali, per buona parte, quantomeno. Questo significa che comunque non ci sarà flesso estensione sui lombari, non lavorino in flesso estensione sui lombari, soprattutto non esercizi pesanti con carichi assiali, e lavorando in isometria vorrei far lavorare i lombari il più possibile con il minor carico esterno possibile. Il solito discorso è che ovviamente il carico è un parametro per noi oggettivo, perché possiamo quantificarlo. Non potendo quantificare le tensioni interne che andiamo a creare, l'unico modo che possiamo fare per provare a quantificarle a livello qualitativo è di stimare quello che può essere una tensione esterna, interna, scusate. Un modo semplice per farlo è: provate una serie con e senza cinta, vedete che feedback avete sui lombari. Se sentite lavorare di più i lombari, ragionevolmente li state utilizzando di più. Al di là di quello che dicono gli studi sull'attivazione, che mostrano, ve lo cito giusto a rigor di logica, per correttezza, è che non mostrano grosse differenze a livello di attivazione sui lombari con e senza cinta. Allo stesso tempo, però, e questo è uno dei motivi per cui bisogna comprendere quelli che sono i limiti degli studi di ricerca, domandatevi se c'è interesse a livello di ricerca a capire se impostare uno studio in cui si cerca di determinare se l'uso della cinta o senza porta a maggiore ipertrofia dei lombari. Non mi risulta che ci sia, e non credo nemmeno che ha nessun interesse. Quindi sono un po' di quelle cose, una di quelle cose per cui serve evidenza personale, okay? Su di voi o sui clienti. Quindi sperimentate, sentite che provate che sensazioni avete. Se avete delle buone sensazioni, continuate a farlo magari senza cinta, e altrimenti continuate con la cinta se non vi cambia nulla. La mia personale esperienza è stata di sentire molto di più i lombari, motivo per cui cerco di non utilizzarlo sulle varianti di stacco. Tra l'altro mi porta ad utilizzare un pochino meno carico, che male non è, visto che comunque allenarsi magari con parecchi chili di stacco non è proprio il massimo della vita. Ovviamente è sempre un certo rischio, insomma, fare quegli esercizi. Se posso ridurre il carico esterno e aumentare il carico interno, preferisco farlo. E per quanto riguarda in generale l'utilizzo della cinta, comunque non significa non utilizzarla in niente. Per esempio, al momento io la utilizzo quando faccio il pendulum squat, che è un movimento che io faccio per i quadricipiti, non per i lombari, soprattutto facendolo dopo il good morning bilanciere. Preferisco che i lombari non siano un fattore limitante nel movimento, nel carico che posso usare, e quindi utilizzo la cinta. Se sto allenando i lombari, vorrei che i lombari siano il fattore limitante, ok? Quindi, ad esempio, se faccio un RDL bilanciere, non voglio che diventi il grip il fattore limitante sul carico che posso usare piuttosto che i lombari. Preferirei, se possibile, che non posso mettere più chili perché sono i lombari che mi abbandonano piuttosto che il grip. Questa è la logica con cui scelgo se utilizzare la cinta o meno. E poi, prossima domanda. Siamo al minuto 38 e 45. Come uscire da una fase di CAT? La domanda in particolare mi chiedeva se magari fare delle settimane a mantenimento per trovare il TDE aveva senso. Dipende molto dalla durata del CAT e dall'aggressività del CAT, come dicevo anche nella risposta alla storia. E ovviamente c'è comunque la soggettività della persona in tutto questo, okay? Quindi tutti questi discorsi, che sono magari numerici e quantitativi, poi vanno valutati nel contesto specifico in base anche alla persona. Ad esempio, al momento ho un cliente che sta finendo la sua seconda fase di cut, dopo la quale faremo una lunga fase di mantenimento perché ha perso parecchi chili, ha perso più di 10 chili in quest'anno di lavoro. E a livello proprio psicologico so che per lui non è favorevole vedere la bilancia risalire, okay? Già nel riprendere un pochino di glicogeno e acqua si è preoccupato che si stia ingrassando nuovamente. Quindi per me è fondamentale curare anche l'aspetto psicologico della persona e limitare feedback negativi che ci possono essere nel momento in cui si rialzano le calorie. Se questo è uno dei casi che state trattando, il mio consiglio è di rialzare gradualmente le calorie, lentamente, quindi potete limitare in qualche modo questo effetto e probabilmente andate a compensare la ripresa di un pochino di peso tra glicogeno e acqua con un continuo dimagrimento, perché nel rialzare le calorie starete ancora in deficit magari per un paio, due o tre settimane di questa breve reverse. Quindi state ancora dimagrendo e il glicogeno è però è acqua che recuperate alzando i carboidrati e non va a influire sul feedback che vi dà poi la bilancia a livello numerico. In generale comunque, se si fanno delle fasi di cut brevi, non vedo ragioni di uscire dal cut con una reversa, ok? Se invece si esce da fasi di cut molto durature, uno dei problemi di fare delle fasi di cut lunghe e uscirne è stimare effettivamente il proprio mantenimento calorico, ok? Perché sicuramente si è depletati, quindi ci possono essere delle variazioni di peso difficilmente comprensibili anche quando si rialzano le calorie, a meno che non vi conoscete, avete dati vostri regressi di molto tempo prima, e quindi quello che può succedere è che uno non capisce esattamente qual è il mantenimento calorico. Se poi l'aumento calorico, la fine del cut, corrisponde anche con la riduzione del dispendio energetico, ad esempio alcuni tendono a togliere il cardio o a ridurre il numero dei passi, queste sono cose che io in genere cerco di mantenere costanti quando si esce da un cut e ridurle molto gradualmente, in modo tale da limitare quelli che sono dei fattori esterni che vanno a influenzare le stime sul mantenimento calorico. Quindi nel momento in cui stimo il mantenimento, se stimo che devo aggiungere 500 calorie, vorrei che nell'aggiungere quelle 500 calorie non vado magari a ridurne 200 di dispendio calorico. Quindi cerco di mantenere tutto il resto il più costante possibile e nel frattempo aumentare le calorie in modo tale che la risposta che vedo sulla bilancia è effettivamente influenzata solo dalla variazione calorica e non da variazioni del NEAT o variazioni del cardio o di altro. Questo per rispondere insomma all'uscita del cut, dipende molto dal contesto. In generale comunque su cut brevi non vedo la necessità di uscire in reverse, si può tranquillamente tornare a mantenimento calorico, esempio in un mini cut in cui il cut è stato così breve che non ci sono probabilmente stati nemmeno adattamenti al ribasso del mantenimento calorico. E non c'è stata una diminuzione così importante del peso che possa aver influito a calorie, non c'è stata una variazione importante dell'apporto proteico, ci sono vari aspetti che probabilmente non hanno influenzato pesantemente le stime sul mantenimento magari fatte un mese prima o 6 settimane prima, quindi non c'è necessità di uscire in reverse. Mentre se si passa da una fase lunga di cut e non si sa esattamente qual è la situazione attuale a livello di mantenimento, può aver senso uscirne un pochino più lentamente anche per gli aspetti e i fattori psicologici insomma a cui accennavo prima. Un pochino d'acqua necessaria dopo 43 minuti. Prossima domanda: se è importante il fisico in un personal trainer? Questa è sinceramente una domanda a cui mi è piaciuto rispondere. Ho ricevuto questa e un'altra in realtà sul coaching, che rimando magari al prossimo episodio. Sono due domande a cui mi è piaciuto rispondere. Non che mi dispiace, però mi piacerebbe ricevere più spesso domande che esulano solo dal discorso come si impostano i macro, che cosa penso di un esercizio. Penso di poter contribuire con la mia esperienza anche su aspetti che esulano magari dal mero discorso tecnico su allenamento e nutrizione, e questa è una delle domande a cui mi è piaciuto rispondere e che comunque ci tenevo ad approfondire. Allora, la risposta breve è sì, è importante il fisico in un personal trainer, perché possiamo raccontarci tutto quello che volete, ma alla fine è un ambiente basato sulla presentazione estetica, ok? Quindi è indubbio che il fisico sia importante. Ora dipende poi come definiamo la parola importanza. Importante che cosa intendiamo? Che uno deve avere un fisico da Men's Physique IFBB? No, perché probabilmente pochi di noi possono ambire a una cosa del genere. quello che è importante è essere una persona che dimostra di allenarsi. Cioè, io quello che vorrei da un personal trainer, se fossi un cliente, è di vedere una persona che in qualche modo condivide la mia stessa passione. Quindi se voglio farmi seguire, affidarmi a qualcuno, vorrei che questo qualcuno dimostrasse quantomeno su se stesso di avere la stessa passione e dedizione che mostro io. Quindi intanto le pretese possono essere diverse, perché per me le pretese da chi deve seguirmi sono ovviamente più alte rispetto a una persona media che entra in una palestra e magari viene da una zero attività fisica e quindi non è che abbia, dal loro punto di vista già una persona che va a correre due volte a settimana è una persona che fa attività fisica, no? Quindi non è che gli serva l'istruttore che abbia un fisico eclatante. Allo stesso tempo però ci sono altre persone che hanno delle richieste un pochino più alte. È indubbio, ovviamente anche per me è stato così, non lo nego, che alcune persone si sono affidate a me non solo per le conoscenze, magari per l'esperienza che gli ho potuto dimostrare, però il primo impatto è importante, ok? E oltre forse al fisico, proprio il fatto di potermi vedere allenare, ok? Quindi dimostrare che uno si alleni. Ora, non è una cosa riferita a nessuno, sia chiaro, non lungi da me, insomma, fare dissing e altre cose, anche perché non ho nemmeno qualcuno in mente in questo momento, però mi è capitato di andare delle volte su dei profili di persone che magari sul profilo c'è scritto, non so, coaching online, personal training, altre cose, apro il profilo Instagram e vedo tutti i selfie, vedo solamente foto personali o foto al mare, e non c'è nulla di male, perché ovviamente Instagram è fatto proprio per questo, lo dicevo all'inizio. Allo stesso tempo però, se vado sul profilo di una persona che si presenta come personal trainer o come coach o come atleta, mi aspetto di vedere buona parte dei suoi contenuti fotografici o video che siano relativi a questo. Okay? È come andare sulla pagina di un meccanico e trovo delle foto in cui sta, trovo foto in cui sta a cena. Mi aspetto di vedere macchine, di vedere motori e altre cose. Quindi non penso di dire nulla di particolare su questo, insomma, o di offendere nessuno nel dirlo. Se vado su un profilo e quel profilo ha come etichetta qualsiasi cosa, insomma, in questo caso magari essere un personal trainer, mi aspetto comunque di vedere dei contenuti che rispecchino l'etichetta con cui si presenta tutto qui. Stessa cosa se una persona si presenta come personal trainer e magari non si allena e non ha il fisico di uno che si allena, il primo impatto non è sicuramente positivo. Poi magari è la persona più preparata del mondo, che però, vi dico sinceramente, è una delle giustificazioni che ho sentito dire diverse volte, ma magari è preparato. Ora, se vogliamo raccontarci delle cavolate, ok, però qual è, ormai penso non sia un segreto per nessuno, che in questo ambiente il livello medio non è che sia altissimo, no? Quindi per logica, ok? Ripeto, non faccio riferimento assolutamente a nessuno, però per logica quello che uno sente dire è: ma non ci sono istruttori preparati, ma non ci sono coach preparati, ma non ci sono personal trainer preparati, ok? Se questa è la logica, quindi ce ne sono pochi, ok? Di quei pochi, statisticamente, quanti di quei pochi poi non hanno il fisico? Quindi poi l'argomentazione un istruttore che non ha il fisico però è bravo un po' va a cadere, perché numericamente, statisticamente, se mi dite che bravi non ce ne sono, tra quei pochi bravi che ci sono, quanti, perché dovrebbero essercene molti? Qual è la probabilità di trovarne uno che non ha il fisico ed è anche bravo, no? Dovrebbe essere abbastanza bassa questa probabilità. Quindi questa argomentazione secondo me lascia un po' il tempo che trova. D'altra parte, l'altra cosa che c'è da considerare è che se una persona è appassionata di questo sport, probabilmente lo pratica. Okay? Quindi non si sta parlando di un personal trainer magari di 60 anni che l'ha fatto per una vita, ovviamente inizia anche ad avere una certa età ed è tanto se si allena, però ha anni di esperienza, clienti, risultati e quant'altro, carta canta. Ma se si parla di una persona di 25-30 anni, che si promuove, si etichetta come personal trainer o come coach, io mi aspetto che lo dimostri anche con una certa passione. Se uno mi dice che fa il personal ma non ha tempo per allenarsi, mi domando quanto effettivamente, cioè già per me questo significa che se non trova il tempo per allenarsi significa che ha altre priorità. Se ha altre priorità e l'allenamento non è una priorità per lui o per lei, perché dovrebbe essere l'allenamento o l'aspetto nutrizionale una priorità di cui interessarsi, ok? Cioè, non so se seguite il discorso, cioè cerco, non ne faccio un discorso puramente estetico, ok? È più una logica, dire ok, siccome allenarsi ed interessarsi ha come conseguenza naturale che uno abbia comunque un fisico presentabile, e ripeto, lo standard non deve essere il modello FBB, però un fisico presentabile di una persona che si allena, uno che non si allena o che non ha un fisico presentabile, già mi dice, mi dà informazioni più che su, non tanto sulle sue competenze, ma più che altro su quanto interesse mostra verso questo sport, questa attività. E questo ovviamente influisce su quello che è il mio giudizio iniziale. Poi, ripeto, uno si può anche sbagliare, nel senso che, non, come si dice, non si giudica un libro dalla copertina, però, perché un bel libro dovrebbe avere una brutta copertina, mi domando io. E questo è, secondo me, il senso della mia risposta. Quindi, questo per rispondere al se è importante. Oltre a questo, la mia risposta aveva una seconda parte, in cui, e ci tengo a precisarlo, secondo me più che avere il fisico o rispettare un certo standard fisico, un personal trainer, un istruttore o un coach dovrebbe avere delle qualità caratteriali e attitudinali, che sono secondo me molto più importanti e che poi alla lunga queste stesse caratteristiche hanno come conseguenza i risultati. Poi magari questi risultati non sono i risultati migliori che ci sono in circolazione, ma sono dei risultati tangibili e visibili. E quello a cui mi riferivo era che aver voglia di imparare continuamente, ci tengo sempre a precisare che c'è informazione ovunque. Ovviamente, essendoci così tanta informazione, c'è anche tanta malinformazione, ma ci sono anche tante buone informazioni. Se uno ha il piglio giusto per scremare un pochino le informazioni che ci sono in giro, si può veramente imparare da chiunque. Vi assicuro che ho imparato tantissimo e sono migliorato tantissimo a livello proprio personale, al di là delle conoscenze nel campo dell'allenamento, nel seguire alcune persone su Instagram. E uno può pensare che Instagram non sia una fonte di informazione, e io invece vi posso garantire che ho imparato tantissimo, però so che genere di apprendimento posso avere da Instagram, ok? Cioè, è ovvio che non vado su Instagram per imparare concetti di come si struttura un programma o come si lavora a livello nutrizionale con una persona. Però, una volta che uno ha una certa esperienza che magari viene da dei libri di testo, da dei corsi o da altre risorse che magari sono un pochino più scientifiche, poi si ha la capacità di apprendere, di tirar fuori dei piccoli aspetti anche da una piattaforma come Instagram. Vedere dei coach e leggere quello che scrivono a livello di approccio, per esempio in un contest prep o con dei clienti con cui avevano delle difficoltà o nello sviluppare delle parti carenti. Queste sono piccole cose che una volta che uno ha sviluppato delle conoscenze di base magari su altre piattaforme può andare a imparare anche da Instagram magari. Quindi la mia idea è che ci sia informazione ovunque, bisogna semplicemente saper trovare il buono in quello che si trova, quello che c'è in giro, e bisogna sempre mantenere, insomma, una certa fame di conoscenze. Oltre a questo, anche l'umiltà di non sentirsi arrivata è fondamentale, perché se uno basta che legge due libri o ha dei risultati con qualche cliente e sente di sapere tutto, secondo me è l'inizio della fine. E tutte le persone che vedo a livello alto in questo ambiente sono tutte persone che sembra quasi che non finiscono mai di imparare. E effettivamente continuano costantemente a imparare. Soprattutto sono aperte ad imparare da, non dico da chiunque, perché secondo me non c'è da. È un po' una frase insomma, che uno dice che c'è da imparare da chiunque. Non penso ci sia da imparare da chiunque, c'è da imparare da molte persone. E ci sono da imparare da alcune cose, da alcune persone, altre da altre. Però, come prima, se si sa scremare il buono che si può prendere da alcune persone e magari tralasciare quello che di meno buono offrono, si riesce a tirar fuori sempre il meglio da tutte le persone da cui cerchiamo di attingere informazioni o conoscenze. E alla fine il mix che esce fuori è, secondo me, un mix importante. Quindi questo, e soprattutto, terzo ma non ultimo, avere la sincerità sempre e la consapevolezza di quali sono i limiti delle nostre conoscenze attuali, ok? Quindi quando mi fanno una domanda su alcune cose che non conosco, quello che ci tengo sempre a precisare sono i confini delle mie conoscenze attuali. E e dire questo è quello che so, ma so anche che magari c'è dell'altro di cui però non sono un esperto, oppure questa è una persona a cui puoi fare riferimento per queste cose perché ne sa più di me. Quel genere di umiltà nel, per esempio, fare riferimento ad altri è una qualità secondo me importante e dimostra consapevolezza delle proprie conoscenze e delle proprie non conoscenze. E queste sono, ripeto, qualità che esulano dal fisico e che sono però secondo me caratteristiche fondamentali e che hanno nel tempo, a mio parere, come conseguenza naturale il fatto che arrivino dei risultati, perché una persona che soddisfa questi requisiti e che ha voglia di allenarsi e che ha passione per l'allenamento, non ci credo che poi non ottenga risultati. A un certo punto troverà la giusta strada per se stesso e il giusto approccio per se stesso per ottenere dei buoni risultati. È solo una questione di tempo. Ora l'ultima domanda, perché sennò poi sforiamo sempre l'ora e vi arrabbiate che vi faccio troppo lunghi. Come sviluppare progressioni sui muscoli ad alta frequenza? Quindi la domanda presumeva magari di lavorare per esempio con dei full body più volte a settimana. Allora, la cosa importante da tenere in considerazione è sempre da che genere di approccio venite, ok? Da cosa partite? Perché se partite per esempio da un lavoro, magari un termine che a me non piace, però tutti lo utilizzano, se lavorate in monofrequenza, quindi se fate i muscoli una volta a settimana e poi passate a fare dei full body 3-4 volte a settimana, intanto le sensazioni iniziali saranno completamente diverse. E poi la mia domanda è perché passate da un estremo all'altro? Il consiglio che do è sempre quello di considerare la frequenza un modo per gestire il volume, ok? Gestire la fatica. Quindi è un modo per spalmare il volume durante la settimana in modo da ottimizzare quelle che sono le progressioni nelle singole sessioni e ovviamente gestire la fatica. Nel momento in cui capite che la frequenza è uno strumento, un parametro che va variato per ottenere questo scopo, allora uno si distacca dal dover lavorare con X frequenza settimanale e dice ok, qual è la quantità di lavoro che voglio fare nella settimana? Come posso organizzarlo per migliorare e dare priorità magari a quello che per me è più importante all'interno della settimana? E di conseguenza uno inizia a lavorarci su e inizia a prendere forma il programma di allenamento senza preoccuparsi se sto lavorando una cosa 3, 4, 5, 6 volte a settimana. La maggior parte delle volte in cui faccio un programma non dico ok, faccio un upper lower o faccio una spinta cambio trazione o faccio un full body. Quello che io penso è che qual è lo stato attuale della persona, del cliente o dell'atleta, qual è una quantità di lavoro ragionevole considerata lo stato fisico attuale con cui possiamo progredire, ovviamente con magari le informazioni pregresse che ho, e dico ok, quante sessioni a settimana abbiamo a disposizione, quanto tempo per ogni sessione abbiamo a disposizione, che genere di carichi gestisce e quanto alcuni esercizi impattano sulla sua fatica nella settimana. Ok, considerate tutte queste cose, come posso organizzare le sedute nel miglior modo possibile. Quello che esce fuori, esce fuori. Se esce fuori un upper lower, ok. Se esce fuori una full body, ok. Se esce fuori una spinta a cambio trazione, ok. Non mi interessa, perché ripeto, la frequenza è, secondo me siamo troppo attaccati alle etichette piuttosto che ai principi. Ed è importante distaccarsi, secondo me, dal fatto che una scheda è in upper lower, è in full body o è un'altra cosa. Per esempio, la maggior parte dei miei upper lower sono delle upper lower però mascherate, perché in realtà nel lower si lavorano altri muscoli. A volte le spalle, a volte le braccia, a volte i dorsali. Dipende, come magari a volte metti i polpacci in un giorno di upper, dipende, perché dipende dalla frequenza e dalla sedute che ho a disposizione, dai giorni in cui si allena, da tanti fattori. Quindi... intanto questo è un discorso più generale sulla frequenza. Come impostare le progressioni? Comunque, in generale, il mio consiglio era questo: di scegliere quali sono i movimenti che volete migliorare, capire come, ragionare su quelle che possono essere dei volumi di lavoro appropriati per voi. Quindi non partite facendo magari 5 serie di squat, 5 serie di stacco 3 volte a settimana se sapete, se secondo voi superano le vostre capacità di recupero. Partite da qualcosa di ragionevole. Magari se utilizzate lo stesso esercizio più volte a settimana, variate il range di ripetizioni in cui progredire. Se utilizzate esercizi diversi, utilizzate magari varianti diverse, in quel caso non serve necessariamente variare il range di ripetizioni perché state già variando l'esercizio. E in generale quello che potete fare è di impostare delle sessioni durante la settimana che siano volutamente più leggere degli altre, meno voluminose, meno intense, quello che volete, in modo da gestire la fatica, gestire le progressioni. Poi, una volta che partite da qualcosa che state stimando, la regola è sempre che nelle settimane dovete avere dei parametri da valutare per capire se le stime iniziali che avete fatto sono appropriate oppure dovete intervenire sul programma. Quindi partite da qualcosa di ragionevole, senza preoccuparvi troppo di cosa state facendo, che range di ripetizione state scegliendo. Nelle settimane vedete, state progredendo, ok, lasciate tutto invariato, no, ok, vediamo cos'è che non sta rendendo e dove posso intervenire. Questo è un approccio che vale in generale sempre, ok? Allora, mancavano due domande, però sinceramente sono esausto e ho parlato per un'ora e penso che sia anche abbastanza come durata del podcast. Non voglio fare il record di durata, visto che più volte mi avete fatto notare che insomma sono abbastanza lunghi e impegnativi. Vi ringrazio come sempre per le domande, ne ho veramente tante altre che sto ricevendo, che ho salvato sulle storie e che voglio magari approfondire nei prossimi episodi. Vi avevo promesso un episodio a settimana, so che non sto rispettando questa promessa, però gli impegni sono tanti e sto cercando comunque di fare un episodio ogni due settimane. Quello è abbastanza ragionevole per me al momento. E ovviamente c'è sempre la possibilità, insomma, di interagire su Instagram, come state già facendo e come stiamo già facendo, magari con dirette, sondaggi e altre cose. D'accordo? Vi ringrazio di nuovo e ci vediamo al prossimo episodio.